È venerdì 4 aprile ed è una puntata speciale perché oggi, proprio oggi, era un venerdì, il 4 aprile del 1975, nasceva la Microsoft. E noi, come quando si accende un computer, lo accendiamo con questo suono qua. Che non arriva dal 1975.
No, molto dopo, molto dopo.
Però ci ricorda subito quel mondo lì. Buongiorno Paolo Riva.
Buongiorno! Non si può non festeggiare il compleanno della Microsoft, perché nel bene e nel male, ma tutto sommato direi nel bene, siamo talmente dentro in questa cosa, ha cambiato la vita dell'umanità.
Esatto.
Ha cambiato la vita dell'umanità. Non hanno inventato il computer loro.
Non hanno inventato il computer, ma hanno inventato il modo per uno dei modi
per farli andare,
per farli funzionare.
Per farli funzionare, e ancora oggi, insomma, sono piazzati piuttosto bene.
Abbiamo, sì, diciamo piuttosto bene. Se la giocano tra loro e Apple, ne parleremo.
Oh, adesso
non puoi parlare di Microsoft senza parlare di Apple, non puoi parlare di Bill Gates senza parlare di Steve Jobs. È quello che cercheremo di fare nel corso di questa mattinata, partendo appunto dal 4 aprile 1975. Abbiamo guardato, guarda caso, era proprio un venerdì.
Proprio un venerdì, proprio
oggi.
Compleanno pienissimo.
Esatto.
Caso,
Caso vuole.
Caso volle.
Microsoft, che lo scrivevano originariamente Microsoft
Corporation.
Col trattino, perché
sì.
Microsoft, diciamo subito questa cosa, sta per micro, quindi piccolo, sì. E software, perché loro, come dicevi poco fa, nascono con questa idea di programmare i computer. Sono due ragazzi, nel 1975 erano due giovani uomini. Uno si chiamava, perché non c'è più, Paul Allen, sì. E l'altro, invece quello più famoso, si chiama tuttora Bill Gates. Uno era uno studente di Harvard, dell'università, sì, di Harvard, l'altro già lavorava per una ditta informatica.
Importante questo fatto, perché c'è questo mito dei ragazzi del garage, e in realtà, insomma, a guardare bene la storia, ci peli merli. Cioè, il mito c'è, va bene, i ragazzi del garage, alla fine sì, l'azienda nasce nel garage, ma uno dei due aveva già i contatti, aveva già tutto, insomma. Infatti, poi lo vedremo, la prima ditta per cui lavorano è la ditta per cui lavoravano.
Esatto, diciamolo subito, perché lui lavorava per questa ditta che si chiamava MITS, sì. MITS, che era un'azienda di elettronica.
Che credo sia diventata la Palo Alto.
Può darsi.
Poi dopo, adesso, oggi credo che quella ditta lì, dopo 150.000
trasformazioni,
credo sia la Palo Alto. Sì.
E questa ditta faceva calcolatrici, tra le varie cose, e decide anche di sviluppare un computer. Questa ditta, nel 1975, quando fondano la Microsoft, dice: va bene, voi ci programmate il nostro computer. Il computer di questa ditta si chiamava Altair 8800, serviva un sistema operativo, un software, sì, per farlo funzionare, e Bill Gates, che a quel momento lascia l'università, e l'altro, ovvero Paul Allen, che al momento lascia la ditta per la quale lavorava, dice: va bene, vi programmiamo il computer. In pochi mesi scrivono il primo software, che nome nomen si chiamava Basic.
Si chiamava Basic, sì, proprio perché era la base, da lì nasce poi tutto, tra l'altro.
E quel sistema lì, che si chiamava Basic, fa funzionare l'Altair della MITS. In due mesi scrivono questo programma informatico, sì. È il primo programma della storia della Microsoft. Poi, per andare velocemente all'anno vero e proprio della svolta, mi hanno detto 1975 nascono, l'anno della svolta è il 1980, quando la Microsoft firma il contratto con la C maiuscola, sì, perché firma il contratto con l'IBM.
Con l'IBM, si tiene conto che nel 77 fanno il primo milione di fatturato, che non era male, tieni conto che nel 77 ci rivolgiamo oggi a un mondo di informatizzati. Pensate che stiamo parlando di un mondo dove dicevi computer, la gente ti guardava così, strizzava gli occhi, cosa che te di? Scusa, nessuno aveva un computer. Il PC, il personal computer.
Ciao. 75.
Perché i giovani, soprattutto i più giovani, lo danno per scontato. Noi stiamo parlando di quando il computer non c'era. Dunque, dopo due anni fanno primo milione, e dopo nell'80 firmano con l'IBM,
che era la ditta che dominava il mondo dei computer.
Sì, era già, certo, ma naturalmente niente di personal, niente di tutto ciò, e firmare con l'IBM naturalmente significava entrare nell'Olimpo anche dei paperones.
Esattamente, perché l'IBM dice: noi alla cassa, al computer, alla macchina ci pensiamo noi, la costruiamo noi, voi scrivete il programma che la fa funzionare. È il 1980, la vera rivoluzione non la fa soltanto il video che uccide la radio, come dice la canzone che ci ascoltiamo adesso, ma la vera rivoluzione si chiama computer, e da qui partiamo questa mattina per celebrare i 50 anni di questo colosso che si chiama Microsoft. 1980, che abbiamo detto è un po' l'anno della rivoluzione, della Microsoft che nasce nel 75, nell'80 firma questo contratto che poi segna il suo successo, perché firma il contratto con l'IBM. Altro anno fondamentale, sì, per la Microsoft, poco tempo dopo, 1983, nasce Windows.
Eh sì, perché qui faccio un altro inciso io, il vecchio della redazione, che ha avuto un computer...
Sì, te lo ricordi?
Non Windows. Cioè, io ho avuto un computer non Windows.
Cioè, con un sistema operativo che non è,
sì,
un altro
con il
sistema.
MS-DOS.
Ok.
Disk Operating System. Che addirittura mettevi dentro il disco per caricare il sistema. No, dopo l'ho installato. Dove tu accendevi il computer e praticamente quasi, se vai a quei tempi là, lo schermo era monocromo,
cioè, nero solo,
o i caratteri verdi. Ocra o verdi. Okay. C'erano quelle due varianti lì. E tu dovevi conoscere i comandi, perché ti usciva il prompt, ti usciva il punto slash, e lì dovevi scrivere cosa doveva fare, se doveva eseguire qualcosa, se doveva far vedere un qualcosa, e dovevi conoscere i comandi, che alla fine non erano tantissimi, ma li dovevi conoscere. Oggi tutto ciò non è possibile, non è più necessario, perché, come hai detto tu, dall'85,
perché nel 3 lo pensano, poi nel 85
poi ci vuole sviluppare, arriva Windows, e per la prima volta ci sono le icone.
Per la prima volta c'è il mouse.
Per la prima volta c'è il mouse.
Che ti permette di cliccare, certo, su delle cose, e come dici tu, non devi conoscere la combinazione per far funzionare un programma. Per la prima volta c'è la data e l'ora nel computer, che oggi è una cosa scontata, certo, ma non c'era.
È una delle cose che fa dire ai giovani, soprattutto ai giovani, devo dire quello più il telefonino, non ho bisogno dell'orologio.
È vero.
Perché tanto l'ora ce l'ho sul telefonino, ce l'ho. Se uno lavorava, tu sai che c'è questa cosa, posso dirtela adesso?
Certo, certo, adesso.
Questa cosa che se tu lavoravi a Microsoft non potevi portare l'orologio.
Perché ce l'avevamo sul computer.
È uno dei miti, no, non era per quello.
Infatti, era perché, intuisco che non era per quello.
Non era per quello, non potevi avere l'orologio, e te lo regalavano quando andavi in pensione, ti regalavano l'orologio d'oro quando tu andavi in pensione, ma c'è da sapere che grazie lucrosissimi contratti e IBM e quant'altro che è venuto dopo, andavi in pensione e i primi che lavoravano a IBM ricevevano le stock option, cioè ricevevi il salario e poi avevi il bonus che era pagato in azioni. Il titolo IBM ebbe degli sbalzi e delle valutazioni talmente alte che un sacco di gente andava in pensione molto giovane e molto ricca, cioè si andava in pensione giovanissimi e milionari. E a quel momento lì ti regalavano l'orologio d'oro. L'orologio d'oro, regalagliene uno di plastica, tanto c'hai i soldi, se lo compra lui. No, ti regalavano l'orologio d'oro perché erano coperti di soldi.
E a proposito di, tu hai toccato il tema borsa e, certo, le azioni di Microsoft. Abbiamo detto 1985 arriva Microsoft Windows, l'anno dopo 1986 arriva Microsoft anche in borsa, decolla subito in borsa, e nel giro di un anno Bill Gates, che giustamente è il proprietario, è diventato a quel momento l'unico proprietario, perché l'altro, Paul Allen, ha deciso
di abbandonare
ha una grave malattia che lo porterà alla morte nel 2018, ma anche perché dicono i rapporti tra i due non erano più ottimali, no, come quando erano compagni di scuola. Dicevamo 1987, Bill Gates, che è il proprietario assoluto a quel momento della Microsoft, ha 32 anni e diventa miliardario.
Immaginate, 77 il primo milione di fatturato e nell'87, dieci anni dopo lui, non l'azienda, lui diventa miliardario. Un miliardo, ve lo ricordiamo, sono 1.000 milioni.
Certo.
Così lo buttiamo là.
E poi, andando avanti un po' nella cronologia di quegli anni, nell'89 arrivano, sentirete dei nomi che sicuramente avete già sentito, arriva Microsoft Office, quindi arriva Word, arrivano Excel, quei programmi che adesso diamo per scontati, arrivano nel 1989, e nel 1995, facendo un salto in avanti, arriva Windows 95, che è considerato per Windows 95 il vero e proprio
il Big Bang,
programma
rivoluzionario
perché piccola cosa, piccola grande rivoluzione, c'è scritto start in un certo in un posto,
in un angolino dello schermo,
e tutto parte da lì.
Esattamente, fai start e via musichetta.
Esattamente, gli anni 90 sembrano gli anni d'oro della Microsoft, sembra che tutto quello che tocca Bill Gates
diventi oro, si trasformi in oro.
Ma succede anche come quando nel 1998 lanciano Windows 98, succede anche qualche cosa, succede anche che a volte le cose non funzionano.
No.
Vediamo questo, vediamo e ascoltiamo questo video proprio del lancio di Windows 98.
Up to 127 USB devices here. That's an everyday task. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you've put in a new device.
Io rido perché so cosa succede.
And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa.
Lo raccontiamo cosa è successo?
Allora,
posso andare? Posso andare a raccontarlo?
Allora, cosa
allora,
è successo?
Allora, erano naturalmente oggi, quando le aziende presentano i prodotti nuovi, sono degli eventi mediatici stratosferici.
Certo,
adesso si usa la realtà aumentata, effetti speciali, cose incredibili. Tutte le grandi aziende, a quei tempi queste presentazioni, queste keynotes erano molto più modeste, eravamo agli albori anche delle keynotes, e in questo caso Windows 98 presentano sala gremita comunque,
certo,
e presentano una grandissima novità che, se lo diciamo oggi, ti fa ridere, ma la possibilità di connettere al computer tramite presa USB qualsiasi periferica plug and play, cioè l'attacchi e funziona.
Quello era uno scanner, giusto?
Quello era uno scanner, sì. Loro presentano a questa sala gremita di teatro questa funzionalità. Avete sentito la risata? Attaccano lo scanner e sul monitor in gigantografia esce quello che viene chiamato dagli aficionados lo schermo blu della morte. Cioè si è bloccato il computer durante la prima mondiale.
E la
è come se presenti un'automobile non si accende.
Esatto, e tra l'altro nel video si vede, ovviamente, ma lo descriviamo, l'addetto che ha presentato il progetto fa vedere a Bill Gates, che è di fianco a lui.
Sì, gli fa vedere lo schermo, e lui fortissimo, lui davvero prontissimo di riflessi, vede lo schermo blu della morte, che l'avete già visto anche voi se siete utenti di vecchia data, e quel messaggio di errore che ti dice nel mia ben. E lui ha la prontezza di riflessi di dire: questo è il motivo per cui non è ancora disponibile il programma. Oggi ve lo presentiamo, ma sarà disponibile solo fra un po'.
Stiamo parlando dei 50 anni di Microsoft. Siamo partiti ovviamente dal 4 aprile 1975, dove fondano Paul Allen e Bill Gates ad Albuquerque in New Mexico, fondano la Microsoft, che poi si è trasferita dove si trova tuttora, vicino a Seattle, quindi si sono
Redmond.
A Redmond,
anche lì contro tutto il resto, cioè non in California. stato di Washington.
Parliamo un momento di quei due tipi lì, di quei due ragazzi lì, ovvero Paul Allen, che è il meno famoso dei due, e di Bill Gates, i due che si conoscevano sin dai tempi, diciamo, dell'infanzia, i due che avevano frequentato, tra l'altro bisogna dirla questa cosa, e ci porta un po' a aprire un po' il discorso sui ragazzi, che loro non sono i ragazzi del garage. Vengono da una scuola privata, Bill Gates viene da una famiglia piuttosto benestante, e in questa scuola privata hanno accesso al loro primo computer e hanno accesso ai mezzi per smanettare, programmare, mettere insieme i cavi e costruire i loro primi computer.
Anche perché a uno gli deve venire un po' il sospetto, no? Se questi vanno lì, si mettono in un garage e dal nulla si fanno venire in mente cos'è un sistema operativo, sono alieni. È chiaro che avevano un pregresso, questo pregresso era dato dal loro background, dalla loro formazione pregressa, fatta, come dici tu, di scuole private, di scuole di ottimo livello, dunque pagate da genitori abbastanza benestanti. Paul Allen, più vecchio di Bill Gates, dice, a un certo punto lui dice, era due anni avanti a me, però prima, per quanto riguarda proprio il Bill, ci sono delle foto, forse le avrete viste, di Bill Gates bambino. La cosa che ti potrebbe venire in mente in linguaggio moderno è che è un bambino sfigato.
Sì, esatto.
È un bambino, cioè, tiranzema, ma al transema. E poi dopo naturalmente cosa è diventato, ti dice che non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina, certo, come si dice. Però lui ha detto
ha detto nel suo ultimo libro, esatto, sì. Per tanti anni non si è saputo molto di Bill Gates, non ha mai risposto a domande personali anche nelle interviste, lo ha fatto quasi tutto in un colpo in questo ultimo libro che si chiama Source Code, I miei inizi, e parla appunto del fatto che negli anni 50, lui nasce nel 55, genitori, lui parla di genitori amorevoli e devoti, un bambino che però aveva una sua ribellione interna, non ubbidiva né i genitori né i docenti, e tirava sempre fuori ai docenti, sì, in maniera anche un po' sprezzante, sì, questa frase, e la frase era: quando qualcosa non gli andava genio, è la cosa più stupida che abbia mai sentito. Questa frase qui, che poi dopo diventerà un po' un mantra, che utilizzerà anche sui suoi dipendenti quando c'è una cosa che gli sembra una cosa che non ha tanto senso.
Che non va tanto bene, è diventata la sua frase, il suo marchio praticamente. Lo stesso Bill Gates ha detto: fossi nato oggi, quasi certamente avrei avuto una diagnosi di autismo,
esatto,
per come, dice lui, valuta il suo comportamento. E questa ribellione interna, come tu l'hai definita bene, quando è che gli fa trovare un suo posto nel mondo? Quando scopre il computer.
Certo.
E quando scopre che dentro lì c'è un mondo che magari nessuno ancora vede, effettivamente nessuno lo vedeva fuori che lui e Paul Allen o pochi altri, e lui trova la sua dimensione e, come si dice, si mette a posto.
Certo, a 13 anni, quando incontra il primo computer, dicevamo a 20 invece quando nasce la Microsoft, e hanno questa intuizione insieme. L'intuizione, l'ha detto lo stesso Bill Gates, è più che altro di Paul Allen di pensare,
sì,
di puntare non sul computer, non sul fabbricare la macchina,
no,
perché era un mondo, come dicevamo prima, già dominato da grossi colossi, tra cui IBM, sì, ma sul puntare sui software, cioè su come scrivere il linguaggio per programmare i computer. E questa è l'intuizione che fa
la fortuna,
fa vincere Microsoft, di fatto.
Certo, che fa la fortuna di Microsoft. Lui è rimasto, naturalmente, se tu dici Microsoft ancora oggi, e noi ne stiamo parlando nel compleanno dei 50 anni, parliamo di Bill Gates, ma è dal 2008 che Bill Gates ha lasciato la direzione di Microsoft, dopo 33 anni di missione da amministratore delegato. Praticamente lui non è più, però secondo me due o tre azioni le ha.
Sì, quello potrebbe essere un investimento.
Beh, ancora lì. Beh, è stato a lungo l'uomo più ricco del mondo, adesso sono arrivati gli altri, ma è uno messo bene. Infatti, il suo lavoro, oggi come oggi, è dedicarsi alle attività benefiche della Bill and Melinda Gates Foundation.
Con la moglie.
Ex moglie, scusa. Credo
sì,
che sia uno. No, sì, questo sicuro non dico. Credo sia una delle fondazioni benefiche che elargisce il maggior numero di miliardi di dollari nel mondo.
Abbiamo parlato di Bill Gates, non puoi parlare di Microsoft senza citare ovviamente anche Paul Allen, non puoi parlare di Microsoft, secondo me, senza parlare anche di Apple e senza anche parlare di Steve Jobs. Ci ascoltiamo una canzone e poi parliamo anche di questo altro grande colosso e del confronto tra Microsoft e Apple. Due destini incrociati, quello di Bill Gates da una parte e Steve Jobs dall'altro. Tutte e due del 55,
sì.
Uno, quindi tutte e due della West Coast, della costa ovest degli, sì, Stati Uniti, uno, cioè Bill Gates di Seattle, l'altro di San Francisco. Poi ci sono già le differenze a livello estetico, perché
sì,
Steve,
sì,
Jobs è quello col dolce vita, collo alto, il jeans, sì, quello stiloso.
Allora attenzione, Steve Jobs è quello del dolce vita, collo alto, il jeans e la scarpa anche.
Scarpa da tennis.
Sai che non è una scarpa da tennis e basta, è sempre la medesima, così come il dolce vita è sempre il medesimo, nel senso che il medesimo modello.
L'armadio ha tutti.
Ne ha 40.
Certo. Di cui, ne aveva, che non c'è più, Steve Jobs.
È di uno stilista giapponese.
Okay.
Il maglioncino di Steve Jobs è un maglioncino di uno stilista giapponese. La scarpa è un modello ben preciso che viene venduto ancora oggi. Dunque lui attentissimo a questi dettagli. Dall'altra parte il suo coetaneo Bill Gates, che è un quotidiano italiano del tempo, aveva definito uno che si veste senza accendere la luce.
Sì, esatto.
È un putrasandà.
Sempre quei completi
un po' marroni.
Esatto. O grigio se va bene, quelle, sì, cravattone che adesso non vanno più di moda, con colori improponibili. E questo forse dice anche tanto dei due personaggi, cioè per Bill Gates tutto è quello che è importante è dentro la testa e quindi dentro il computer, è come provare programmi il computer. Per certo. Steve Jobs è importante anche il modello, la macchina. Infatti, quando nasce la Apple, che nasce un anno dopo la Microsoft, quindi nel 1976 inizia questo dualismo, la Apple fin da subito si lancia anche nella costruzione vera e propria delle macchine.
Ah sì sì, la Apple si è fatta le sue macchine perché dovevano corrispondere all'ideale estetico, anche, ma non solo, ergonomico, filosofico di Steve Jobs e della sua squadra, che naturalmente reclutava in modo che fossero compatibili. E questa è una differenza grossa, insomma, noi, io soprattutto, fra noi due, che abbiamo vissuto in prima persona questa guerra, no, tra virgolette, perché poi la guerra arrivava agli utenti finali. Se tu avevi un Mac, certo, quelli che non avevano computer a casa, perché il computer lo avevano in ufficio e bastava quello, ti guardavano come se un po' un sovversivo, no? Perché
sì, come se sposavi una certa un certo tipo di visione.
Era una cosa completamente diversa, e c'era proprio una divisione, nel senso che a un bel momento Microsoft era il male contro il bene di Apple, che faceva i computer belli, che aveva lei messo per prima un mouse, ma lei fatto per prima le icone, e lei che vendeva le macchine, che dovevi vendere un rene per comprarle. Tutte le macchine costavano tantissimo, ma quelle di Apple erano una cosa fuori di testa.
Certo. E soprattutto tutti che davano del pazzo a Steve Jobs, sì, quindi ad Apple, perché dicevano: sei matto a lanciarti in un mondo che è dominato all'epoca, anni sì, 70-80, da IBM. Quindi non c'è spazio in questo mercato per fabbricare delle macchine e vendere queste macchine, vendere dei computer. Fai come Bill Gates, cioè che ha pensato di vendere dei software. Due destini, destini paralleli, e anche che si scontrano uno con l'altro, ma che
si incrociano
a un certo punto, perché agli inizi degli anni 80 Bill Gates, quindi, è lui con la Microsoft a far funzionare i Macintosh, cioè a scrivere i programmi che funzionano, che permettono al Macintosh di funzionare. Ci ascoltiamo un pezzo che ci riporta al 1983. Lo vediamo e poi vi raccontiamo cosa successe quella sera del 1983.
Software magnate number three. When was your first date with Macintosh?
We've been working with the Mac for almost 2 years now, and we put some of our really good people on it.
Software CEO number three. Will Macintosh be the third industry standard?
Well, to create a new standard, it takes something that's not just a little bit different. It takes something that's really new and really captures people's imagination. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard.
Allora, in questo caso
detto da Bill Gates, che dice questa cosa, cioè gli dicono: ma il Mac sarà il terzo polo nell'informatica, sarà, e lui dice: beh, per diventare uno standard, per entrare nella testa della gente, devi veramente dare tanto, devi avere delle caratteristiche tali da riuscire a rubare l'immaginario, e fra tutte le macchine che ho visto e ho usato, il Macintosh è l'unico che ha questa possibilità, detto da Bill Gates.
Esatto, detto da Bill Gates. Tra l'altro avevano fatto questa cosa curiosa, appunto, per Apple aveva organizzato questa serata, l'aveva chiamata Macintosh Software Dating Game, sul modello una sorta di serata di incontri, e aveva invitato tra gli altri anche Bill Gates, in questo caso,
rappresentante. Il cui software faceva viaggiare, esatto, a quel tempo là.
Esatto, esattamente. Arriviamo al questo è il primo momento in cui i destini si incontrano, quelli di Apple e quelli di Microsoft. Ci sono altri momenti in cui i destini si incontrano. Nel 1997, forse è una cosa che non tutti sanno, è il momento in cui la Apple non va tanto bene, anzi va molto male, rischia la bancarotta, e chi decide di investire nella Apple è Bill Gates, che decide di investire 150 milioni di dollari comprando azioni di Apple, e di fatto salva Apple dalla bancarotta.
Salva Apple dalla bancarotta e rimpinza il suo portafogli, non certo, di poco, visto... Certo. I destini poi di Apple. Però è vero, sì, è lui di fatto è stato uno dei salvatori di Apple quando Apple ballava malissimo, come si dice nel nostro linguaggio.
Apple contro Microsoft, due visioni diverse, abbiamo detto anche due tipologie di personaggi diversi, e su questa tipologia del compratore di Microsoft piuttosto che il compratore di Apple, la Apple in particolare ha giocato, e ha giocato su un famoso video che vi facciamo vedere.
Una serie
di video.
Ciao, sono un Mac.
E io sono un PC.
Pronto a partire?
Non ho ancora un sacco di roba da fare. Qual è il tuo piano?
Potrei fare un video, creare un sito web, provare la mia telecamera integrata. Posso fare tutto appena uscito dalla scatola. E tu, invece?
Devo scaricare quei nuovi driver, poi devo eliminare quel software di prova che c'è sul mio hard disk.
Però...
Poi un sacco di manuali da leggere.
Hai un sacco di cose da fare prima di fare qualsiasi cosa. Intanto io mi avvio, perché sono già eccitato. Fammi sapere quando sei pronto.
A dire la verità... Il resto di me in altre scatole, quindi ci vediamo dopo.
Questo è il primo,
sì, esatto.
Questo è quello che ha dato la stura, poi ne è un'intera serie, tra l'altro chi non l'avesse mai vista, andate a cercarla, è la campagna I am a Mac, I am a PC, sono un Mac, sono un PC, dove ci sono, per chi non l'ha vista e chi ci ascolta per radio, ci sono questi due personaggi, sono due attori, uno impersona il Mac proprio anche da un punto di vista visivo, dunque giovane,
stiloso, bello.
Messo lì bene, agile, vestito come Steve Jobs, diciamo più o meno,
sì.
L'altro invece è uno stempiato topo d'ufficio con un completo marroncino,
con la cravatta brutta,
che sta in un cartone color cartone,
esatto.
Il cartone di quello del Mac è bianco, il cartone del PC è quel colore ocra, quel color lì, color cartone, e in questo, come avete sentito, è proprio il primo. Cioè, allora io sono pronto, vado, e l'altro dice no, aspetta un attimo, che ci sono ancora due o tre cose da fare. E naturalmente questa fu l'arma, è una campagna di Apple,
certo,
naturalmente,
certo.
Perché Apple decise che il suo pubblico non erano le aziende che erano già state prese da Microsoft, dai computer, dai PC prodotti da chi installava software Microsoft, perché Microsoft fino a molti anni dopo non ha prodotto computer, adesso li fa, ma... il mondo aziendale era di quella famiglia lì,
certo.
Di quella sponda lì, della sponda Microsoft. E allora lui cosa ha detto? Cosa ha deciso di fare? Noi puntiamo al giovane professionista, dunque è il motivo per cui poi i Mac entrarono nella grafica, nel montaggio video, nell'audio e dunque tutto il mondo dei freelance e delle famiglie. Questa cosa della scarsa alfabetizzazione necessaria per usare un computer, no? Come ti dice, mi tiri fuori dalla scatola,
lo accendi e funziona.
E questa è tutta la campagna. Questo è il primo video, ma ce ne sono altri e sono francamente esilaranti.
Sì, se andate su YouTube c'è tutta una mezz'ora compattata di tutta questa serie. Guardatevene alcuni perché fanno veramente sorridere. Chiudiamo questo momento dedicato a Microsoft e Apple dicendo che l'ultimo momento in cui si sono incrociati è pochi mesi fa, perché chiaramente da quando non c'è più Steve Jobs che
sì.
È morto nel 2011, diciamo il dualismo Steve Jobs e Bill Gates o perlomeno Microsoft contro Apple è venuto un po' meno, ma se la giocano sempre ancora per le ditte più importanti sui mercati. Allora gennaio 2024 era stata Microsoft che aveva superato Apple come valore in borsa, il giugno dell'anno scorso controsorpasso,
certo.
Apple ha nuovamente sorpassato Microsoft, ma è diciamo un testa a testa che dal 1976, quando nasce sì. Apple, sta andando avanti. Siamo partiti dal 1975, adesso arriviamo anche al momento in cui Bill Gates, come dicevamo, decide di mollare. Chiaramente in questi 50 anni di storia, diciamolo, ci sono state anche delle ombre legate alla Microsoft. La grossa critica è relativa all'abuso del proprio monopolio.
Assolutamente, cioè... l'abuso della posizione dominante è l'accusa più frequentemente mossa a Microsoft anche nelle sedi legali, inevitabile, perché poi quando un'azienda diventa di queste dimensioni, andate a guardare, non solo il nome della Microsoft viene fatto rispetto a questo genere di problematiche, rispetto della privacy, abuso di posizione dominante, e periodicamente, per quanto riguarda l'azienda di cui ci occupiamo oggi, è stata chiamata a rispondere, ha ricevuto delle multe che ha sempre pagato.
In Europa
sì,
ha avuto delle grosse multe, negli Stati Uniti c'è stato un lungo caso negli anni 90 che però poi si è chiuso di fatto in un nulla di fatto.
Nulla di fatto pubblico, perché poi magari dietro
magari
c'era qualche transazione.
Certo.
Però ecco, sì, evidentemente ci sono anche degli aspetti meno scintillanti, no, per quanto riguarda questo genere di aziende, ma quando gli interessi sono questi è un po' quasi inevitabile. Ripeto, andate a guardare i nomi di tutte le grandi aziende e la stessa Apple, Google, tutti quanti ogni a un certo punto passano davanti a un giudice per quelle tematiche lì.
Poi c'è stata una delle, per chiudere il tema critiche, una delle critiche che è stata fatta a Microsoft e ritorna al discorso dell'orologio dei dipendenti, cioè dipendenti con delle condizioni tendenzialmente buone, però magari costretti a orari di lavoro per cui non devi avere l'orologio al polso, cioè non devi averlo perché non devi guardare quando finisce e quando cominci.
No, esattamente, però poi naturalmente molti di questi dipendenti ti diranno: ma va benissimo, ci danno le stock option. Ripeto, soprattutto negli anni addietro, adesso ancora succede perché naturalmente il titolo Microsoft è come avere lì il tuo bel porcellino salvadanaio, ma soprattutto negli anni addietro si diventava milionari molto in fretta e si andava in pensione, avevi lavorato tanto ma ti godevi la vita abbastanza facilmente. Dal 2000 credo il CEO è stato Steve Ballmer, adesso non è più lui.
E infatti
Steve Ballmer, pazzo completamente. Di lui dovete guardare il video, quello dove è sudato come un porco, scusate, ma veramente sudatissimo su un palco, corre a destra e a sinistra, invasato, con gli occhi fuori dalle orbite, che urla developers, developers, developers,
okay.
Developers. È il suo video, è il video per cui è diventato famoso, è quasi disumano.
È diventato famoso per quello e per le sue reazioni adesso che è il proprietario dei Los Angeles Clippers,
sì,
squadra
lui
di basket.
Sì, adesso lui, anche lui non è più lui, al vertice di Microsoft da tempo, e adesso lui si gode la sua proprietà, lui ha comprato una squadra di basket NBA.
Esatto, visto che hai citato Steve Ballmer, facciamo un salto agli anni 2000. Nel 2000, inizio anni 2000, Bill Gates inizia a fare un passo indietro, che come dicevamo prima, nel 2008 porta all'abbandono del ruolo di CEO da parte di Bill Gates. Cosa succede in quegli anni alla Microsoft? Vi diciamo giusto un paio di date, un paio di cose che sono successe negli anni 2000. 2001, la Microsoft decide di iniziare a diversificare rispetto ai soli software e acquista la Xbox, i videogiochi, la console di videogiochi Xbox.
Che c'è ancora oggi, non l'hanno venduta, è ancora loro. Ci sarà un perché.
Perché
quando noi diciamo continuamente: guardate che il mercato di videogame, anche se noi non giochiamo tanto, giocano i giovani, è il più grosso mercato dell'intrattenimento, più grosso della musica, della letteratura, del cinema e della televisione.
E infatti nel 2023, facendo un salto in avanti, ha acquistato anche la Activision Blizzard, altro colosso del mondo dei videogiochi.
Sì.
Quindi il mondo dei videogiochi è un altro grosso tema attuale per quanto riguarda la Microsoft. Hanno comprato Bing, che è un motore di ricerca non utilizzatissimo.
Non utilizzatissimo, altro per il quale hanno avuto gabole, come si dice, perché si dice lo installavano nelle loro macchine e per disinstallarlo dovevi prendere una laurea Harvard, sì. No, in realtà no, ma tentavano di fartelo usare e si è detto: no, dovete fare sì che con un click venga via.
Insomma, che era la critica anche per Internet
Explorer esattamente, e così. Dunque, anche Bing hanno fatto anche quella manovra lì.
Poi hanno comprato Skype nel 2011.
Sì, e mollano.
Sì.
Quest'anno, 5 maggio, ai fusi come immobile. Non è solo esattamente non è solo Napoleone, ma è anche Skype, che quest'anno ci lascia la compagnia. Disinstallatelo dal 5 maggio perché non va più,
perché hanno Teams, puntano tutto su Teams. 2016 ha comprato anche LinkedIn, sono quelle operazioni di maggior enfasi per quanto riguarda la Microsoft al di fuori del mondo dei software, della programmazione
Non è il primo hardware che producono, perché in passato tentarono la via di Zune, il riproduttore MP3 che tentò di fare concorrenza all'iPod della Apple, ma fallì miseramente. Era veramente, andava malissimo, non ce l'aveva nessuno, quasi nessuno. Allora, però adesso da qualche tempo invece la Microsoft, dopo essersi fatta una reputazione, una fortuna facendo software, produce anche i propri computer.
Esatto.
Computer, tablet, li fanno anche col loro marchio, e tra l'altro gli esperti, i recensori dicono che vanno anche piuttosto bene. Però ecco, non li hanno fatti fino a pochi anni fa.
Esatto,
pochi anni fa i computer Microsoft non esistevano.
La macchina non l'hanno prodotta loro.
E invece adesso la producono e la progettano, soprattutto perché, come per la Apple, non la producono loro, la fanno produrre, ma loro la progettano. Ed è questa la grande differenza.
2008 Bill Gates lascia, come dicevamo, 2020 lascia definitivamente, esce
ha dato indietro anche le chiavi
dal CDA. Però qualche quota, magari, come dicevi tu,
non preoccuparti che per uscire dal CDA non bisogna vendere il pacchetto azionario.
Circolano molte voci sulle sedi delle grandi aziende, da partire da Apple, arrivare a Microsoft, arrivare a Amazon, arrivare a tutte le grosse aziende. E è un articolo di oggi del Takeshi Sanzeiger ci permette di chiudere entrando con il giornalista che ci è andato nella sede della Microsoft, vicino a Seattle.
Sì, allora, la Microsoft per i 50 anni ha invitato un gruppo di giornalisti mondiali a visitare la sede, promettendo, e l'hanno fatto, di aprire porte che neanche tutti i dipendenti hanno mai visto aperte.
Okay.
Cioè hanno aperto cose che chi ci lavora dentro conosce e gli altri no.
La camera,
infatti,
dei segreti.
Questo giornalista ha avuto fortuna di essere, la fortuna di essere in questo gruppo, racconta il suo giro turistico attraverso la sede attuale di Microsoft. Dice, se tu hai visto la sede della Amazon, quella della Apple, quella di Google, ecco, dimenticati tutto, quella della Microsoft è una serie di palazzi marroni con delle vie asfaltate che passano in mezzo, non ti accorgi quasi che è la sede di un gigante della tecnologia, che tutti adesso vogliono avere la sede iconica.
E dice ancora una volta, dice molto dello stile Microsoft, di quello stile, certo, essenziale, di quel completo marrone che si riflette, mm-hmm, in questo caso negli edifici, negli stabili marroni della sede.
Allora, una delle stanze che vengono aperte e che sono non visitabili dai dipendenti se non ci lavorano, per esempio, è la stanza dei prototipi. Vi abbiamo detto che la Microsoft adesso si costruisce i suoi computer, non sono neanche lontanamente gli unici che fanno girare il loro software, ma neanche lontanamente, però c'è la loro famiglia di tablet e di computer.
Okay.
La stanza dei prototipi si trova lì, si trova un'altra stanza abbastanza curiosa, che è il secondo locale più insonorizzato del mondo. Fino a qualche anno fa era il locale più insonorizzato nel mondo, ma è stato battuto da un laboratorio di ricerca sempre negli Stati Uniti. Quando ti dicono a cosa serve, ti dici ok, va bene, siamo alla fantascienza. Tra le altre cose, naturalmente, viene utilizzato questo locale dove, sì, il suono è particolarissimo, non puoi neanche stare dentro tanto tempo, perché porta degli scompensi, per tarare, ottimizzare il rumore delle cerniere dei computer. E rido perché,
sì, okay,
cioè,
sì,
è abbastanza fuori di testa,
cioè,
questa
avere
cosa.
Basta un po' di, sì, silenzio, tu, no, pensi, in realtà serve.
Ti sembra a te, hanno creato il secondo locale più insonorizzato del mondo. Altre cose che ci sono alla sede di Microsoft e che non si vedono normalmente, che normalmente non sono aperte a tutti, sono l'archivio,
sì,
potete immaginarvi cosa c'è dentro, ma ci sono tutta una serie di oggetti anche mai andati al pubblico. C'è la chitarra di Windows, i Teletubbies della Microsoft, sono tutta una serie di copie, i documenti, naturalmente, cose, sono lì, sono esposti ma per gli occhi di pochi.
E in questi giorni, sì, hanno deciso di aprirlo, mm-hmm, ai giornalisti.
Allora, nel parco, di tra virgolette, tra i palazzi, negli spazi tra i palazzi, c'è un'altra cosa abbastanza curiosa, sono le case sugli alberi. Ora, innanzitutto c'è un campo da cricket, cioè si può giocare a cricket negli Stati Uniti, non è uno sport popolarissimo. Ci sono le case sugli alberi. Allora, alcune di queste case sugli alberi sono sale riunioni prenotabili. Cioè ci troviamo il nostro team che deve discutere di questa cosa, si trova sull'albero tal dei tali, la stanza tal dei tali. Altre case sugli alberi invece sono di pubblico accesso. Cioè chiunque vuole, che passa di lì, può andare nella casa sull'albero a farsi un riposino, a parlare, a bersi un qualcosa che si è portato, perché non è che c'è il bar. Un'altra cosa curiosa è che la sede della Microsoft, il territorio della sede della Microsoft, è pieno di alveari.
Ok.
È pieno di alveari e la Microsoft è orgogliosissima del suo progetto API, per cui, volendo, lasciando il campus, puoi acquistare il miele di Microsoft.
Loro che sono
funziona anche se hai un Mac.
Loro che sono partiti dai computer e sono arrivati agli alveari. Noi chiudiamo, sì, questo radio speciale con le parole di Bill Gates, che nel 1975 disse: nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa, e diciamo che l'ha azzeccata.